Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Negli stati crepuscolari della mente, intermedi tra il sonno e la veglia, affiorano fantasie materne, là dove, incontrando il bambino che nascerà, lo conducono nel mondo che l'attende.
Sono le parole di Silvia Vegetti Finzi. Bentrovati per questa nuova puntata. Oggi incontriamo la nota psicologa per sfogliare assieme il suo ultimo libro, L'ospite più atteso. È dedicato alla maternità e lo pubblica Einaudi. È un'autobiografia, come già il libro precedente, Una bambina senza stella, ed è la storia di una giovane donna che diventa madre. Un momento particolare di grande intensità che nel nostro contemporaneo, caratterizzato dalla fretta e dalla superficialità, secondo l'autrice viene vissuto con leggerezza e senza la necessaria attenzione e cura. Un libro che per Silvia Vegetti Finzi è stata una necessità scrivere. Sono pagine che invitano a non perdere l'occasione di vivere un'esperienza così unica, spaziando dalle emozioni più intime e profonde, alle rappresentazioni nell'arte, alle importanti battaglie per il femminile negli anni 70. Il taglio del libro è stato suggerito da una delle nipoti, Martina, giovane donna in carriera che spesso ricorda quanto sia difficile trovare lo spazio per la maternità in una società che la idealizza ma di fatto la ostacola. Sono pagine intense che descrivono con finezza e grande ricchezza quel momento magico che trasforma la visione del mondo di chi lo vive. Un invito anche a ripensare il ruolo della maternità nella politica, per le donne, le famiglie, le coppie, per tutti, restituendo a questo particolare momento, questo progetto vitale, lo spazio che merita. Ne parliamo con l'autrice. Su queste note incontriamo dunque Silvia Vegetti Finzi, l'ospite più atteso, il titolo del libro che sfogliamo oggi, dicevamo, la maternità come opportunità e non come un destino, come risultato di autoformazione che si avvale tanto della riflessione solitaria quanto della comunicazione. Partiamo da qui, Silvia Vegetti Finzi.
Grazie di questa domanda che mi mette subito in un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché vedo che la maternità è molto trascurata come argomento in questi anni. Sono pochissimi gli articoli, pochissimi libri che trattano di questo argomento, come se potesse essere affidata alla natura, a una cosa che va da sé. In realtà non è così, perché noi siamo esseri culturali, prevalentemente soggetti di cultura, per cui tutto deve essere sottoposto a un lavoro intellettuale, a un lavoro della mente. Quindi anche la maternità ha bisogno di essere progettata, inserita nel progetto della vita fin dall'adolescenza o anche, se si vuole, dall'infanzia, quando le bambine giocano a bambola. In realtà poi questo spazio non c'è più. Le ragazze crescono incentivate a studiare, trovare il lavoro, fare carriera, questo va benissimo naturalmente, ma rimane in ombra una parte altrettanto importante, che è quella di diventare madri, una possibilità, un'opportunità femminile alla quale si può rispondere sì, no, dopo, non so, ma che comunque prima o poi diventa un appello alla quale la donna deve rispondere, e tanto meglio se a questo appello viene preparata per tempo, non solo dalla cultura, dall'educazione, ma anche dalla riflessione.
Infatti, Silvia Vegetti Finzi, lei dice proprio che per noi esseri umani è più difficile la maternità, proprio perché questo rende tutto meno istintivo.
Ma sotto un certo punto di vista, come osserva Freud, la generazione è un progetto che riguarda la specie. Anche nell'indifferenza dei destini personali, se ci pensa, una donna può restare incinta anche se questa condizione la porterà a morire. Per il corso della natura, impersonale, anonimo, del tutto indifferente ai destini individuali, ma invece è proprio dell'uomo sottrarsi a questa determinazione e trasformare quello che potrebbe essere appunto un destino biologico in una storia personale. Però la storia, come sempre, ha bisogno di essere narrata, e perché una storia possa essere narrata ci vogliono dei codici culturali che in questo momento mi sembra si stiano indebolendo oltre misura.
Lei accenna anche al fatto che l'uomo viene concepito in un corpo che ha un'identità sessuale diversa dalla sua, mentre per la donna è la stessa. Questo cosa comporta poi nel vissuto dell'individuo?
Ma differenze molto forti, cioè noi donne siamo come le matriosche, nasciamo una dentro l'altra, la nonna ha contenuto la madre ha contenuto la figlia conterrà la nipote, quindi sono come quelle bambolette russe che si chiamano matriosche, e questo porta un'intimità, una consonanza, per cui, come si usava a dire nel femminismo degli anni 70, facilmente le donne si sentono acqua nell'acqua, loro immedesimarsi, loro sentirsi in sintonia è molto istintivo. Per gli uomini invece quello che conta è segnare la differenza. Quando due uomini si incontrano, prima di fare amicizia, di entrare in confidenza, devono stabilire chi è più e chi è meno, mettersi in gerarchia, chi è più vecchio, chi è più ricco, chi è più colto, chi è più potente, chi è più importante, e l'altro, uno dei due deve recedere. Da secoli la cultura del maschile è segnata dall'esperienza dell'esercito, della guerra. Se pensate, tutte le nostre istituzioni sono delle istituzioni gerarchiche, verticali, piramidali, c'è sempre il capo, tutte, l'ospedale, la scuola, l'università e poi sotto i sottoposti. Per le donne questo non vale. Una donna, se lavora in una struttura maschile, sente questa stessa gerarchia, ma se si muove al di fuori di questo ordine del tutto virile, ecco che, come dicevo, sono acqua nell'acqua. Possiamo immaginarci, per esempio, due uomini in treno, soli in un vagone a lungo, e si guarderanno finché stabiliranno chi dei due è in alto, chi è in basso, e saranno molto accorti, chiederanno a stento a che ora arriviamo, il treno in ritardo, mi passa la gazzetta, quindi tutte domande molto generiche. Le donne, dopo 10 minuti, possono essere anche diverse, una signora lì che è elegante e colta, l'altra una donna semplice, modesta, che non ha studiato, ma dopo un po' entreranno in una conversazione strettissima, perché quello che sta al loro cuore sono le questioni che contano, la nascita, la malattia, la vita, la morte, il destino, l'amore, e che lì non conoscono distinzioni.
Anche se c'è una crescente competizione fra alcuni tipi di donne, la riscontra anche lei?
Sicuramente, man mano che i due sessi si vanno omologando, naturalmente predomina il sesso più forte, le modalità di vita del sesso più potente, quindi le donne si conformano. Hanno capito, per esempio, che se vogliono fare carriera devono, spesse volte, non sempre per fortuna, comportarsi come gli uomini, cioè dimenticando la loro specificità. E questo è un po' un prezzo da pagare, ma mi dispiace molto quando questo prezzo da pagare viene a colpire proprio la parte in fondo più ricca, a mio avviso. È una promessa di felicità, di gioia, di bellezza, che come può essere la maternità, la quale non è un obbligo, intendiamoci, si può essere materni in mille modi. La maternità può diventare un modo di vivere e di pensare, come hanno sempre dimostrato le mistiche, ad esempio, le quali non hanno avuto figli, ma hanno avuto una consapevolezza e un sapere sulla generazione che non ha eguali nelle altre donne. E sappiamo che per secoli venivano chiamate madri, ancora adesso, per esempio, delle suore che non hanno avuto figli, hanno fatto dei voti di castità, però occupano e esprimono una funzione materna che può, come dicevo, essere anche simbolica, affettiva. Sono tanti gli ambiti in cui si può essere madre, benché appunto il prototipo a quale fare riferimento sia la maternità fisica e psichica, quello del diventare madre effettivamente.
Rimanendo sul capitolo delle mistiche, ben rappresentano anche quello che è l'io e l'altro da sé, e allo stesso tempo il legame che c'è tra la mente e il corpo.
Ma in un certo senso la mistica esce dal corpo, il suo è un amore spirituale, un amore, eppure un amore spirituale che li coinvolge completamente. Quindi hanno alla fine un sapere particolare su quello che è la forma dell'amore, l'amore di Dio che contiene tutte le forme d'amore. L'amore mistico per Dio contiene ogni espressione amorosa, anche quella materna, per cui hanno una capacità di comprendere, la capacità di generare, proprio nel senso creativo del termine, perché uno, la maternità è, a mio avviso, soprattutto creatività. In fondo quello che vorrei mostrare con questo libro è che in fondo si mette al mondo un cucciolo qualsiasi della razza umana, ma poi è il riconoscimento materno che fa di ognuno di noi quell'essere convinto di essere unico, di essere insostituibile, irreplicabile, diverso da tutti gli altri, uguale solo a se stesso. Questa attribuzione deriva, a mio avviso, dallo sguardo materno che sottrae il cucciolo dalla genericità della specie per fare di lui un soggetto umano.
Tra l'altro qui traspare appunto anche l'aspetto autobiografico di questo libro, perché possiamo dirlo, c'è molto di autobiografico.
Sì, è un'autobiografia, come già il libro precedente, Una bambina senza stella, raccontata in terza persona per evitare il fastidio di certi egocentrismi a cui in certo senso costringe lo stile autobiografico, cioè dire continuamente io e mio. Così obiettivo, perché io credo che nella storia di una donna ci sia la storia di tutte. Per tanti aspetti ci conteniamo, quindi io racconto la storia di una giovane donna che diventa madre, ma questo tocca anche la madre della madre, perché nel momento in cui una donna attende un bambino si volge alla madre chiedendole di essere contenuta in questa avventura. È un momento estremamente particolare di grande intensità che purtroppo in questa società della fretta e della superficialità viene vissuto troppo spesso con irrilevanza, no? Ma in questo modo un'esperienza ricca viene perduta, non solo con una perdita di identità femminile, ma anche che lascia il bambino solo, il feto, diciamo, perché quello che sarà un bambino, a vivere gli ultimi mesi della gestazione. E quando comincia a partecipare delle emozioni, delle tensioni, anche dei traumi materni, se non c'è un cordone psichico oltre che un cordone fisico, il feto rimane solo in preda a stati di turbamento che da solo non riesce a superare. Ha bisogno che si costituisca una sintonia profonda con la gestante in modo che lo accompagni ad essere quello che sarà un figlio vero, un bambino nel mondo, prendendolo per mano ancora prima del parto, prima della nascita.
Infatti Silvia Vegetti Finzi, lei sottolinea l'importanza dei primissimi mesi di vita. Ecco, quanto peso hanno?
Ma è molto importante che si stabilisca subito uno spazio terzo tra il mondo degli affari, il mondo degli interessi, il mondo delle preoccupazioni, il mondo della vita quotidiana, proprio uno spazio di silenzio e quello che è invece il sogno, il sonno, l'abbandono di tutto. Quindi uno spazio, io dico, di fantasia, di autoascolto, di un po' quando una situazione di tramonto, no, della mente, quando le sensazioni del corpo vengono percepite dalla mente sotto forma di emozioni, proprio un ascoltare se stesse, un sentire se stesse, la vita che cresce dentro di sé, che non può essere rimandato, perché dopo la nascita è un'altra cosa, dopo ci sono molte cose materiali da fare per il bambino e poi il bambino è un altro rispetto alla madre. Questo momento di fusione invece è tipico della gestazione e va vissuto in penombra proprio, come uno stato crepuscolare della mente in cui è possibile appunto entrare in una sintonia profonda tra il corpo e lo spirito che difficilmente si realizzerà in altre situazioni.
Infatti lei dice anche che la maternità cambia proprio lo sguardo sul mondo di una donna, Silvia Vegetti Finzi.
Lo sguardo della maternità è raccontato come nessun altro potrebbe fare nelle sacre rappresentazioni, cominciando dall'Annunciazione, pare che appunto i pittori di un tempo, con una sapienza psicologica che abbiamo perduto, riescano a dipingere tutti i toni, tutte le melodie, tutte le manifestazioni emotive, tutte le fibrillazioni dell'esperienza materna. C'è lo stupore, c'è lo spavento, c'è la gioia, c'è la tensione. Se mettiamo e guardiamo in sequenza i quadri della Sacra Annunciazione, vediamo appunto che è un trattato sulla maternità che non conosce uguali. E lo stesso vale poi per la maternità successiva, per i quadri della Sacra Maternità, dove accanto a Gesù bambino appunto appare spesso, compare nel Rinascimento quasi sempre in quasi tutti gli autori, da Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Giorgione, straordinariamente accanto a Gesù bambino, accanto alla Madonna seduta, di solito c'è un altro bambino. Un bambino strano, un bambino inatteso, un bambino che non ci aspetteremmo che ci sia e che è San Giovannino. Un bambino di solito con la carnagione più scura, i capelli ricciuti, un bambino selvatico, spesso vestito con una pelle d'animale, pare che sia una pelle di cammello, un bambino un po' che viene dalla selva ed è, secondo me, il bambino della notte, quello che una donna ha sognato, ha atteso nella sua fantasia, ha dipinto con mille colori dell'immaginazione ed ecco che quando nasce l'altro bambino va abbandonato. Quando nasce il bambino vero, il bambino del giorno, il bambino da condividere col padre, ecco che questa fantasia un po' infantile scompare, man mano retrocede, vediamo che man mano che il tempo della pittura procede, il bambino San Giovannino si ritira in un angolo e diventa un'ombra. Questo appunto rivela, a mio avviso, il processo della madre che per tanti mesi ha atteso il suo bambino e poi se ne trova un altro tra le braccia che è sempre diverso da quello atteso. Pensate, quando si apre la porta ad un ospite, proprio l'ospite più atteso, di solito è diverso da come ce lo siamo immaginati. C'è un momento un po' di sconforto, un momento di spaesamento e poi comincia la conoscenza vera, la conoscenza reale, quella che appunto diventa una storia condivisa. Ma prima della storia c'è questa preistoria che è quella della fantasia, quella dell'attesa a cui è dedicato il libro.
Lei ha parlato di condivisione adesso e in effetti anche all'inizio del libro lei dice che la maternità non può prescindere dalla condivisione. Lei cita anche Christa Wolf. Perché?
Ma quando una donna sa di attendere un bambino non sarà più sola. Sa che il suo io ormai non è più chiuso, non è più incapsulato, non è un'identità che si contrappone al mondo, ma comunque ha dovuto aprirsi o dovrà aprirsi all'attesa dell'altro. Quindi immediatamente è una forma di relazione che può venire negata, no? Può venire, spesso la gravidanza viene sottovalutata, come dire ci penserò dopo, ma in realtà il bambino è lì e chiede di essere pensato, chiede di essere accolto, bussa al cuore e alla mente della madre, spesso nei sogni, per cui le donne si accorgono tante volte di attendere un bambino dai sogni, anche prima che da altri rilievi, perché qualcuno le chiama, no? Qualcuno si fa vivo. Oppure un'altra cosa che annuncia la maternità è sentire il silenzio, il sentire che qualcuno manca, che in casa qualcuno non c'è, che dovrebbe esserci. La madre che sta diventando tale, perché come dicevo è un processo lungo e anche di elaborazione, tante volte comincia questo processo di presa di coscienza sentendo che qualcuno manca all'appello, appunto il suo bambino.
E con che spirito, con quali sentimenti ha scritto questo libro che appunto racconta moltissimo della sua vita, Silvia Vegetti Finzi, e la accompagna a ripercorrere un momento fondamentale?
Ma io credo che questo è stata una necessità. Sia quel primo che il secondo sono libri necessari, necessari per me, libri che si sono imposti, libri che non sono stati decisi a tavolino, con nessuna ragione di opportunità, di interesse, di brama di successo. Sono libri che dovevo scrivere. Dovevo scrivere perché, giunte a una certa età della vita, io ho quasi 80 anni, uno sente la necessità di lasciare alle figlie, quindi non alla figlia che pure ho, ma che sicuramente è una corrispondente, è una, una forma di interlocutrice di questo libro, ma a tutta la generazione delle figlie un messaggio che nasca dall'esperienza che abbiamo vissuto.
C'è anche un accenno importante a quelli che sono stati gli anni 60, 70, con tutte le rivoluzioni, i cambiamenti che hanno portato nella società. E c'è un capitolo in cui lei parla del matrimonio come un'istituzione che comunque in qualche modo penalizza la donna, il suo corpo e la sua libertà. Vuole tornare su questo punto?
Beh, il libro parla degli anni 60 perché è stata definita la generazione felice, sono gli anni più belli, sono gli anni che adesso nell'immaginario collettivo vengono rimpianti, come gli anni più vivi, come gli anni pieni di speranza, come gli anni giovani. Allora tutto era nuovo, dall'arredamento alla città che sorgeva con case, con nuovi mezzi di trasporto, ai rapporti. Si era l'impressione che tutto sarebbe continuato per sempre così. Non è stato, viviamo come sappiamo in un'epoca di crisi, in un'epoca d'autunno un po' di quella stagione, ma allora è stata veramente una primavera della vita. Naturalmente sposarsi aveva allora un altro senso rispetto ad adesso, era una tappa della vita già fissata, lo facevano tutte. Io per esempio mi sono sposata a 22 anni, con mio marito ne aveva 23, non ci sentivamo per niente giovani, ci sembrava l'età giusta, però poi sono venuti gli anni 80 che hanno permesso appunto di ripensare a tutto questo e hanno dato con l'inizio del femminismo una nuova dimensione e un nuovo valore ad essere donne.
Grazie alla psicologa Silvia Vegetti Finzi, ricordo che il libro di cui ci siamo occupati oggi è L'ospite più atteso, Vivere e rivivere le emozioni della maternità, edito da Einaudi. Ricordiamo anche il già citato Una bambina senza stella, le risorse segrete dell'infanzia per superare le difficoltà della vita, per Rizzoli 2015, che è la storia di una bambina in cui si cela l'autrice, sfortunata ma non troppo, che seguendo il filo dei suoi ricordi racconta e svela le sofferenze dei bambini, spesso colpiti dai traumi della separazione, dell'indifferenza e del disamore, valorizzando però le meravigliose risorse con le quali l'infanzia può attraversare le difficoltà della vita, il gioco, la fantasia, la creatività e l'ironia. Segnaliamo anche per Mondadori Nuovi nonni per nuovi nipoti, la gioia di un incontro, che è uno spaccato della realtà dei nonni raccontato attraverso le numerose testimonianze raccolte, organizzate e analizzate per argomenti. E ancora, meno recente ma sempre bello, A piccoli passi, la psicologia dei bambini dall'attesa ai 5 anni, scritto in forma di dialogo che prepara i genitori a rispondere con spontaneità, sensibilità e competenza ai bisogni e ai desideri del loro bambino. Per gli Oscar Mondadori ed è tutto, grazie per averci seguito, ricordo anche che potete ascoltarci anche nella pagina online di Geronimo Filosofia e in podcast sul nostro sito RSI. Da Michela Daghini, un saluto.